Vediamo se è vero che le idee migliori nascono per caso. Questo perché la puntata di oggi nasce proprio da un'idea buttata lì durante una conversazione della settimana scorsa. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Ed è proprio così, come avete visto dal titolo, questa puntata cercheremo di andare a esplorare un universo che forse incredibilmente durante tutti questi anni di podcast non abbiamo mai toccato veramente, che è tutto quello che riguarda il mondo delle demo. Siamo passati attraverso quello che è stato l'universo del retail, del digitale, del remastered e dei remake, ma abbiamo lasciato indietro un qualcosa che fa parte di noi, che ha sempre fatto parte di noi come videogiocatori, che hanno avuto la fortuna di godersi il momento forse più bello, più fantasioso del mondo del gaming, che era quello a cavallo degli anni 90, in maniera da godere appieno proprio delle sperimentazioni e delle demo, che erano qualcosa che ci facevano assaggiare e fantasticare sui giochi in arrivo.
Ma prima, e questa volta lo dico io, ma prima ringraziamo Nico, il nostro primo aspirante triangolo, e sappiate che abbiamo attivato un sistema di donazioni, quindi potete venire a sostenerci e diventare come Nico, che questa volta eccezionalmente viene menzionato all'inizio dell'episodio.
Sì, ma dove devono venire a sostenerci? Su Buy My Coffee, oppure venite a trovarci sui nostri social Facebook e Instagram. È l'angolo del triangolo, il nostro amato gruppo Telegram.
Ed è proprio così, perché come giustamente dicevano Ale e Lorenzo, sono attivi finalmente i tier di tre livelli, come vi abbiamo accennato nella puntata precedente, dove a seconda del percorso che sceglierete di intraprendere, della quest, del livello di difficoltà di quest che sceglierete di intraprendere, potrete diventare aspiranti triangoli, o addirittura triangoli talentuosi, oppure addirittura entrare nella Hall of Fame del triangolo nerdangolo con quello che è il riconoscimento più prestigioso, cioè diventare dei triangoli del consiglio. Ma vi lasciamo il piacere della scoperta, quindi andate pure a visitare la pagina Buy Me a Coffee proprio per andare a scoprire tutti i dettagli. Come detto in apertura di puntata, le demo hanno fatto parte della nostra storia di videogiocatori, perché hanno contribuito a che cosa? Fornirci tutte quegli spunti e a farci assaggiare tutti quelli che sarebbero poi diventati i giochi sui quali poi auspicabilmente in futuro avremmo poi messo le mani nella loro forma più completa. È un qualcosa che oggi non solo nel tempo si è trasformato, questo discorso delle demo, quindi ha subito un processo di trasformazione decisamente forte, andando quasi a snaturarne completamente il senso, ma è qualcosa che piano piano sta sparendo e diventa sempre più un evento. Quando, non so se siete d'accordo ragazzi, ma ultimamente quando una produzione decide, una casa produttrice, una software house decide di mettere sul mercato un prodotto e anticiparlo con una demo, è una cosa talmente rara da diventare quasi un evento. E c'è poi la corsa finalmente a provare questo titolo, questo prodotto, proprio perché oggi è veramente una condizione estremamente estremamente rara.
Ma guarda, infatti Lu, io volevo subito interromperti per chiederti, ma dobbiamo spiegare che cos'è una demo? Cioè io penso che siamo arrivati a questo punto. Oggi l'utilizzo della parola demo ha delle connotazioni diversissime l'una dall'altra. Mentre una volta era veramente qualcosa di molto semplice, cioè un pezzettino del gioco, un assaggio, anche spesso e volentieri un pochino preliminare rispetto a quello che sarebbe stato il gioco definitivo, che ti dava il sapore di quello che tu saresti andato a comprare poi in futuro. E questo come veniva fornito? Lu, spiegalo tu. Dove reperivamo tutte queste demo, tendenzialmente?
Ma diciamo che il processo delle demo è stato, la risposta più facile sarebbe forse quella di dire, attraverso i CD che trovavamo nelle riviste, sebbene poi in realtà questo era già uno step successivo, perché l'albore, ovviamente, quando ancora non eravamo forniti di CD e di macchine in grado di leggere i CD, ovviamente il tutto avveniva attraverso gli incontri nelle fiere di settore, dove effettivamente le software house andavano a presentare i loro prodotti e davano eventualmente la possibilità di andarlo a provare. Ma questo sarebbe stato ovviamente impensabile come unica fonte poi per poter testare questo tipologia di prodotti. Ovviamente, ragazzi, è innegabile che la grande responsabilità in senso assolutamente positivo, il grande onore il grande prodotto ai quali dobbiamo grazie sono proprio i CD. Perché attraverso l'ausilio dei CD e delle macchine, come ovviamente mi sto riferendo a PlayStation 1, abbiamo avuto modo, attraverso le riviste di settore, di avere accesso a delle demo a portata di mano, quindi con una rivista che all'epoca era un quindicinale, avere proprio volta per volta, edizione per edizione, una demo che raccoglieva una serie di prodotti da provare.
Beh, ma iniziamo a gamba tesa, perché c'è sicuramente una demo, no? Un CD che tutti noi, almeno degli anni nati tra gli anni 80 e 90, ricordiamo bene, che è quella della demo 1 Start che ti davano insieme alla console. Quindi effettivamente tu compravi la console e avevi già questo pacchettino di minigiochi all'interno, che erano già comunque tanta roba, perché all'interno trovavamo Wipeout, trovavamo Jumping Flash, il famoso Jumping Flash che dico sempre, trovavamo Destruction Derby, e ragazzi, cioè, veramente quello fu il primo CD che... fu consumato completamente all'interno della prima console di casa Sony. Vi ricordiamo tutti che aveva il fronte arancione, era completamente nero dietro, e non sembrava neanche un CD che potesse funzionare, però tantissimi bei ricordi.
Ecco, guarda, ti prendo anche qua, Ale, ti dico, hai detto 3-4 titoli di giochi che sono probabilmente completamente diversi tra di loro. E questo succedeva proprio perché al tempo si aveva accesso a un grandissimo numero di demo, cioè buona parte dei giochi che venivano comunque venduti avevano in qualche modo una parte demo e tu potevi provarli. Questo a cosa serviva? Uno, a capire cosa dovevi comprare. Due, ti facevi una cultura. Cioè, oggi la cultura non te la fai più in questo senso, perché ormai i giochi che ti danno la possibilità di essere provati tramite demo sui AAA, scordatelo, buona parte non ce li hanno. Ormai se ce li hanno, ce li hanno quei doppia A o i titoli.
Sai cosa mi sembrano a me questi CD, queste demo? Dei mini direct, perché all'interno trovavi sì, ok, delle demo dei giochi, ma anche trailer, video, colonne sonore. Cioè avevi veramente un mondo da scoprire ogni volta che ne usciva una. Ed era un piacere andare a comprare il giornale di turno per avere poi questo oggetto mistico che ti avrebbe accompagnato per settimane fino all'uscita del gioco.
Questo è assolutamente vero. Volevo solo fare un inciso sulle demo One, dove in realtà la demo One fa parte di quelle release che erano non necessariamente sempre lo stesso prodotto, perché a seconda del paese in cui si andava a comprare la console, la console stessa usciva con una demo diversa, o del periodo storico, mi viene da dire. Io che ho acquistato la PlayStation 1 molto tardi, ho acquistato come se me la potessi permettere io, quando mi fu regalata la PlayStation 1, fu decisamente, era un periodo in cui la PlayStation come console era già decisamente consolidata, al punto che all'epoca io acquistai un'edizione speciale di PlayStation 1 che era la cosiddetta Value Pack, confezione azzurra con dentro già due gamepad e, se non ricordo male, forse anche la memory card, ma di quest'ultima non ne sono sicuro, dove all'interno la demo One non conteneva i giochi che ha nominato Ale poco fa, e conteneva giochi totalmente diversi. C'era ad esempio Abe Odyssey, c'era Formula 1 97, Hercules, Life Force Tenka, Ridge Racer, altri titoli che erano decisamente diversi, e i benchmark contenuti all'interno erano quelli della manta che nuotava e del T-Rex che passeggiava, quindi era ancora un'esperienza diversa. Ma per tornare un po' sui binari, Ale ha parlato della, tra virgolette, rivista di turno. Ovviamente, ragazzi, ci stiamo riferendo a PlayStation Magazine, che è stato un pezzo di storia. PlayStation Magazine, che è una rivista che è nata in Inghilterra con l'Official UK PlayStation Magazine, e circa un anno dopo poi è arrivata da noi in Italia. Quindi diciamo che quando più o meno in Inghilterra eravamo arrivati al numero 10 di PlayStation Magazine, numero 12, 10, 11, 12, poi in Italia ha iniziato ad arrivare PlayStation Magazine con le relative demo a seguito. Quindi abbiamo avuto dal 96 fondamentalmente, più o meno, fino alla fine del 2000, insomma, una buona dose di test di giochi che ogni 15 giorni sapevamo era un appuntamento fisso. Poi, non so se capitava anche a voi, subentrava anche questa ricerca, questo studio del PSM, cioè andavamo in edicola, si prendeva il PlayStation Magazine, ma poi magari lo compravi non necessariamente in maniera obbligatoria, nel senso che andavi anche a guardare quali erano i giochi contenuti nella demo, se effettivamente ti interessavano, perché magari c'erano delle demo che erano delle collezioni di demo che erano magari un pochino più appetitose per i gusti personali e delle collezioni che lo erano leggermente meno.
Ed era esattamente questo che facevano, ti mettevano proprio appetito, perché una delle cose che amavo era comprare la rivista con il CD. Il CD mi dava la possibilità di provare le demo, la rivista mi dava la possibilità di approfondire tutti quegli aspetti che amavo della mia passione, no? Mi ricordo dei articoli veramente belli che ancora oggi, nel senso, ho vividi nella memoria. Per esempio uno in particolare, ci stavo pensando proprio l'altro giorno, un articolo che descriveva come sarebbe stato il gaming 20 anni dopo. Ci siamo arrivati effettivamente, perché l'articolo descriveva in maniera macchiettistica, c'era un televisore ovviamente a tubo catodico con la fessura per mettere le monetine e giocare ai videogiochi. Stop, questo era il suo concetto futuro di gaming. Oggi ci siamo arrivati con l'una, effettivamente. Quindi voglio dire, era molto interessante anche quella parte lì. Scusate se premo tanto sulla cultura, sul fatto di appassionarsi tanto a qualcosa da approfondirla, ma è quello che manca oggi, secondo me, ed è quello che in quel periodo là, invece, probabilmente anche per il fatto che non avevamo tutti questi soldi da spendere in videogiochi, dovevi cercare di approfondire quello che avevi, e le demo erano veramente un gioiello prezioso da proteggere.
E infatti è stato un gioiello così prezioso da proteggere che hanno deciso di farlo sparire completamente dalla faccia della terra, rinchiudendolo si contano ormai sulla punta delle dita le demo giocabili dei giochi moderni. C'è stata proprio una evoluzione o involuzione in questo caso, no? Magari tutti questi CD e anche solo demo digitali sono state sostituite da poi alla fine, che ne so, dei beta testing, degli early access, cose che sì, danno idea di quello che potrebbe essere il gioco, ma fondamentalmente io la vedo un po' più come un vediamo come va da parte dello sviluppatore, vediamo come reagisce il pubblico, vediamo se, oppure i famosi beta testing che fanno solo per vedere se reggono i server, no? Quindi da quel punto di vista lo trovo più un'operazione che serve allo sviluppatore più che al giocatore in sé, nonostante ovviamente il giocatore può vedere come sarà il gioco, però in via di sviluppo.
Grazie per aver citato probabilmente uno dei fenomeni che io odio maggiormente nell'industria videoludica, ovvero gli early access, perché trovo siano proprio quasi una frode, voglio dire. Tu tiri fuori sta roba in progress e dici, guarda, stai tranquillo che prima o poi la completo, vai sereno, guarda, ci metto anche un disclaimer scritto con addirittura la data in quando lo completerò. Sì, assolutamente, mi dicono che è andata così per molti giochi. Questo è uno dei concetti distorti di come è oggi la demo. Quindi o c'è la presenza in questo senso o c'è una completa assenza, perché ormai non si ha più il coraggio di fare una demo. Oggi una casa di sviluppo per fare una demo, per tirar fuori una demo, deve avere veramente un coraggio allucinante. Allucinante! Perché non sei sicuro che effettivamente il gioco piaccia, e la demo può esserti veramente una spina nel fianco perché ti fa allontanare utenza e quindi non la fai. Non è un caso, ragazzi, che i giochi più grossi, quelli multimilionari in questo senso, non tirino mai fuori demo. Oggi, come dicevo prima, solo un doppia A ti puoi aspettare che tiri fuori una demo, perché ha davvero qualcosa magari da dimostrare.
Anche se dietro comunque c'è un lavoro che è anche sicuramente un esborso di soldi che può permettersi di più un AAA che un doppia A o un indie, per dire, dove sicuramente dietro c'è del lavoro, c'è dei soldi da spendere, devono dedicare un gruppo di persone a creare questa demo. Quindi adesso dietro le quinte non so come si gestiscono le cose, però fa sempre piacere. Ultima su tutte è appunto la demo di l'ultimo Prince of Persia, perfetto che sia uscita, ti danno la possibilità di giocare quei 10 minuti, 15 minuti fino al primo boss, ti fa capire quello che è fondamentalmente il gioco. È tanta roba, direi, è quello che me lo farà andare a comprare.
Sì, diciamo che il paradosso che noto io è che la demo molte volte arriva su produzioni che potrebbero non averne bisogno, nel senso che il brand di Prince of Persia e il fatto che sia stato un ritorno assolutamente gradito, poi magari approfondiremo questa cosa, anzi sicuramente lo faremo, mi fa pensare che arrivi a testa ad avere la possibilità di provare delle demo solo su produzioni che in realtà compreresti quasi a scatola chiusa. Cioè, molte volte il fatto di andare a fare un beta testing, a parte che il beta tester era, voglio dire, per chi ha la nostra età era il lavoro da sogno, no? Diventa da grande cosa vuoi fare il beta tester per i videogiochi. Cioè, avrò detto questa frase penso mille volte, mi hanno accontentato e non me ne sono neanche accorto praticamente, perché
sì,
oggi
senza sapere poi effettivamente cosa andava a fare un beta tester,
esattamente,
perché ripetere all'infinito esatto. Alcuni segmenti di gioco dopo un po' è tipo il lavoro di fabbrica,
esatto, cercare di rompere il gioco in tutti i modi per assicurarsi che fosse stabile. No, oggi siamo diventati tutti dei beta tester in realtà, e come diceva Lorenzo prima non ce ne siamo resi neanche conto. Detto questo, cosa voglio dire? Che oggi quando andiamo ad acquistare un gioco diventa molte volte, ma questo era un discorso che avevamo già affrontato, una grande scommessa. Oggi forse da utente rischi molto di meno, no? Perché comunque non ti basi solo più sulla copertina e all'epoca quando ti andava di lusso sulla demo, ma ti basi sulle recensioni, sui video, sui gameplay, su molti free to play che sono là fuori e che aspettano solo che tu entri a farne parte. E quindi ci sono molte meno barriere che ti fermano dal poter capire se questo gioco ti piacerà. Però ragazzi, è innegabile che non c'è nulla, non esiste gameplay al mondo fatto da qualcun altro che possa sostituire anche solo 2 minuti di gamepad alla mano. Ed è un po' quello che, so che sto facendo un'iperbole, ma è quello che manca alle fiere, forse per la storia recente che abbiamo visto oggi, di settore dove effettivamente giochi se ne provano pochi.
Guarda, credimi Lu, ti farei un applauso se non rovinassi l'audio del podcast, perché veramente, mentre lo dicevi, è quello che stavo pensando. Tutto questo, tutte queste bellissime recensioni, queste bellissime informazioni, gameplay e quant'altro, non valgono, tu hai detto 2 minuti, io dico non valgono un secondo di gamepad alla mano. Mi spiace. Ragazzi, non ce n'è. Comunque sia, i giochi vanno provati. Tu non puoi sapere effettivamente cosa ti trasmette se non lo provi. Poi ti puoi informare quanto vuoi, non è la stessa cosa.
E che ci sono delle emozioni che vanno veramente al di là, delle percezioni che vanno al di là di quello che può essere il giocato di qualcun altro. Cioè, noi ovviamente facciamo anche probabilmente il parallelo anche con i giochi da tavolo, no? Cioè, il gioco da tavolo, vedo il tutorial, a volte ci sono persone che fanno delle streaming mentre giocano al gioco da tavolo, ma ovviamente non sarà mai appagante quanto toccare con mano il gioco, sedersi al tavolo, e ti fa capire veramente se poi magari quel gioco sul lungo può fare per te, oppure se effettivamente forse era molto più bello, come dire, vedere qualcun altro che ci giocava e che si faceva venire mal di testa piuttosto che stare seduto al tavolo. E qui è la stessa cosa, cioè siamo in un momento in cui manca questo, cioè manca la possibilità effettivamente di sperimentare il gioco. Ora, io non so, e mi riaggancio un po' a quello che dicevate prima, se la creazione di una demo è un qualcosa che oggi per le tipologie di offerte che abbiamo, che sono tutti giochi open world, sono tutti giochi comunque minimo open map con mille variabili, diventa sempre più problematico ipotizzare di darci una fetta di gioco. Però sarebbe qualcosa sul quale forse oggi come oggi varrebbe la pena investire. E poi ripasso la parola a voi, l'ultima cosa è, probabilmente oggi c'è anche tanta diffidenza nell'andare magari a prendere un titolo, proprio perché quelle due o tre volte che abbiamo avuto modo di provare un early access, una beta, un open beta o una closed beta magari, in realtà poi diciamo che è facile rimanere delusi, perché magari ti aspetti un titolo che poi tu provi la demo, dici ok, figo, poi arriva il gioco completo e c'era quel gioco con la che ho promesso di non nominare quest'anno, che è andata proprio così. L'open beta, al di là dei problemi che ci sono stati a livello di server, era comunque promettente, poi purtroppo il gioco era quello che era.
Ma guarda Lu, sono cambiati i riferimenti, l'hai detto tu prima, oggi non serve fare demo. Oggi vai a vederti il gameplay, vai a vederti la recensione, se proprio sei uno che si informa, perché io non sono neanche d'accordo sul fatto che la gente ha perso fiducia. No, non è così. La gente spende più di prima, non perché ci siano più soldi, attenzione, perché siamo più abituati a spenderli, dal mio punto di vista, soprattutto sull'intrattenimento. E di conseguenza le case videoludiche si possono permettere sui grandi titoli di non tirar fuori demo, perché tanto dicono, guarda, potrebbe solo causarmi problemi la demo, intanto fammelo vendere il gioco. Poi dopo che si lamentino, tanto non è importante che si parli bene o si parli male, no? Basta che se ne parli in qualche modo.
Ci uscirà una patch.
Ma sì, faccio uscire una patch, aspetto 2 anni e faccio un DLC bello, cioè nel senso, questo tipo di cose qua, no? Sono operazioni che conosciamo molto bene. Io credo proprio che si sia perso completamente il valore delle demo. Cioè, oggi non se ne può più parlare e non ha senso parlarne. E non sono... Guarda, fammi essere cinico. Non penso proprio che sia un problema di sviluppo. Dai, oggettivamente, quanto ci vuole a tagliare veramente con l'accetta un pezzo di mappa e dire, guarda, giocati questa. Ce l'avrai, non lo so, una chiavetta USB con dentro i progetti dello sviluppo mentre stavi ancora sviluppando, non lo so, questo tipo di cose. Cioè, mi sembra veramente... Il pensiero che questa cosa sia impossibile è surreale.
Sì, ecco, qua forse vale la pena chiarire, perché io non sono convinto che una demo sia un gioco tagliato con l'accetta. Credo che una demo sia un gioco fatto e finito con dei confini molto 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 più stringenti rispetto al gioco originale, ma non è un prendo il gioco da 1 a 100, boh, prendo la parte che va da 5 a 10, quella è la demo, il resto decade, lo cancello, schiaccio backspace e cancello tutto.
Beh, ma una demo a tempo,
oltretutto, esatto,
col gioco completo?
Sì, che è quello che un po' ha sempre fatto Capcom con i suoi Resident Evil, i canonici 20 minuti di gioco.
So che magari per alcuni giochi è fuori contesto, perché capisco che magari non riesce ad approfondire quello che è effettivamente il gioco, però o la fai partire in un contesto in cui il gioco è già avanzato rischiando spoiler, o tipo qualsiasi RPG o un JRPG in 20 minuti forse hai finito il tutorial o sei arrivato alla prima città, no? Per dire. Però
per quello dico, è difficile fare la demo, perché devi anche essere bravo a centrare il punto. Questo non vuol dire che sia impossibile, ma probabilmente vuol dire che ti porta via tanto tempo per non rischiare di fare una demo che, come dici tu, è insipida. Poi, nel senso che ok, mi hai fatto vedere il trailer del gioco, figo, mi hai fatto vedere l'intro, bene, ho giocato 5 minuti, ho fatto il character, ho fatto il design del mio personaggio e poi il gioco in realtà finisce. Quindi devi essere bravo anche a contestualizzare una demo e a renderla, come diceva prima Lorenzo, appetibile.
Sì, allora tu hai citato Capcom, che secondo me è tipo l'eccezione, cioè è quella che ancora oggi tira fuori le demo, e infatti hanno magari anche senso tante volte. Per esempio ricordo con Biohazard avevano tirato fuori The Beginning Hour, che era la prima ora fondamentalmente del gioco, quindi un po' il concetto della demo a tempo. Anche con Resident Evil Village hanno tirato fuori la demo ed era la prima sezione, la più figa ovviamente, ma perché è giusto che sia così, come dicevamo discorso appetibilità di quello che stai andando a giocare. Però è proprio un'eccezione rispetto alla regola del mercato, che appunto non tira fuori demo di nessun tipo. Ecco, forse oggi il concetto di demo che più si avvicina a quello che abbiamo noi in testa, noi vecchi, fondamentalmente, è il discorso dei free weekend o della prova gratuita, cioè c'hai un paio di giorni per giocare quel gioco, poi ti viene bloccato sull'account e se vuoi lo compri. Forse quello si avvicina un po', però come io sono anche d'accordo con Luca,
è il beta testing, sì, quello, come hanno fatto con Diablo, come hanno fatto con Skull,
però lo fai già a gioco rilasciato, quindi è anche meno gravoso da questo punto di vista.
Spero di no. Vedendo Skull and Bones, spero di no.
No, però è capitato i free weekend di gioco di magari Call of Duty, Assassin's Creed, sì sì, assolutamente, diciamo di solito i publisher lo fanno questo. È raro, non capita così raramente, però capita.
Comunque, tornando un attimo a quello che è il discorso demo a livello di è fondamentale o no, abbiamo fatto appunto un sondaggio sul nostro gruppo Telegram e l'85% comunque ha detto sì, che è fondamentale.
Penso che siamo tutti d'accordo che sia fondamentale, tutti meno l'industria, perché nel senso il problema è quello di base.
Però anche qui, no, tra le pieghe delle opinioni personali di vari videogiocatori, sebbene tu dici l'industria non è d'accordo, una parte dell'industria invece che cosa fa? Ti dice, oh, ma io te le faccio provare le demo dei giochi, basta che paghi l'abbonamento di livello superiore. Voglio dire, il PlayStation Plus di livello più alto ti dà accesso a una selezione di demo che ovviamente non sono, diciamo, demo per ogni gioco, però diciamo che hai comunque la possibilità di provare alcuni titoli, alcuni diciamo anche a livello temporale piuttosto che, però comunque siamo nella situazione in cui vuoi provare il gioco, paghi. E faccio un'altra iperbole: oggi di fatto un abbonamento come il Game Pass, se ci pensate, è un grande parco giochi di demo, perché io nel momento in cui pago 15 euro al mese posso provare una selezione di 100, 200, 300 giochi, che forse è un numero che non ha paragone con il numero di demo che possiamo aver provato noi nella storia, però alla fine tu puoi fare le tue valutazioni, puoi dire ok, questo gioco mi piace, lo compro e l'ho provato con 14 euro, che è quello che forse costavano le demo a suo tempo, le riviste a suo tempo, no, costavano 14.000 lire, scusate, 14.900 lire, e poi mi compro il titolo.
Sì, però qui subentra una roba che è molto più sociologica, psicologica, non so come definirla. Cioè, c'hai talmente tanta roba che dai, oggettivamente, quando la giocherai? Cioè, io vorrei veramente che mettessero visibili, credetemi, il numero di download o di play dei giochi, per vedere quanti effettivamente giocano a quali giochi.
Di download secondo me ce ne sono tanti, poi se effettivamente sono giocati è diverso.
Esatto, sì, di play, insomma. Cioè, il cestone del negozio di elettronica con nome e insegna rossa. Insomma.
Perché non nome e insegna blu?
anche. Però quelli altri dell'insegna rossa erano meglio. E ti dà sempre quell'effetto là. Cioè, c'è talmente tanta roba che dici, boh, cioè, io giocherò probabilmente i titoloni più grossi, quelli che mi interessano, ma non sfiorerò mai i titoli più piccolini. Ecco, non andrò a farmi il disco dall'inizio alla fine come facciamo noi con le demo. Ecco.
Comunque Lu, dai, mettila così, quei soldi in più che spendi per fare l'upgrade del servizio sul PlayStation Plus, contalo come un abbonamento a una rivista di demo.
sì, ma assolutamente, ma infatti la mia era un'osservazione legata proprio al fatto che probabilmente, e ci metto la P maiuscola davanti, non siamo più in uno scenario in cui conviene fare le demo, perché tanto se il giocatore vuole provare il gioco, addirittura te lo fanno provare completo, basta che paghi un abbonamento al Game Pass, o basta che paghi un abbonamento a PlayStation Plus o Ubisoft Plus a questo punto, EA, Epic. Cioè, ormai è proprio cambiato il mercato. Il punto qual è? È che manca, è proprio una percezione da videogiocatore totalmente diversa, perché da una parte io ho un accesso che magari, se ho fortuna, il gioco che mi interessa ricade all'interno di questo catalogo, e pagando, appunto, come dicevi tu, forse una cifra simbolica che può essere paragonata a quella come se comprassi una rivista, io vado a provare il gioco che mi interessa e magari mi piace, rinnovo, ci gioco, me lo compro fisicamente, insomma si apre poi una miriade di possibilità. E dall'altra parte, appunto, agli sviluppatori non conviene neanche più sbattersi a creare quella demo. Cambia la percezione del videogiocatore, perché tu non hai più la percezione di dire: ok, io voglio andare in caccia di quel gioco perché mi interessa, voglio provarlo perché è una cosa che mi incuriosisce in particolar modo, ma voglio solo lui. Cioè, manca anche, si perde proprio anche il gusto dell'andare a esplorare, forse, non lo so. Io dico che il fatto di vedere che un gioco come Prince of Persia, che comunque avrei poi preso, arriva con una demo, secondo me è il massimo. Nel senso, io ho provato il gioco quando hanno rilasciato la demo, l'ho provato su Nintendo Switch, gira benissimo, mi piace, so che lo prenderò. Ma, ripeto, è stato un eccesso di zelo, se vogliamo dire, perché tanto Prince of Persia sapevamo che sarebbe stato comunque a modo suo figo.
Che comunque volevo tornare un po' anche al discorso che aveva fatto Lore per quanto riguarda Lore o Luca, adesso non mi ricordo chi ne aveva parlato, per quanto riguarda gli streaming e appunto dei giochi o le video recensioni. Ecco, da questo punto di vista possiamo anche dire che una persona che giustamente si va a informare, perché se poi quello è l'unico sbocco in cui io posso puntare per scoprire com'è il nuovo gioco, vado a vederli. Però è quasi sempre, soprattutto magari per gli streaming di gameplay, è l'opinione di qualcuno che può un po' cambiare quella che è la tua percezione poi effettiva del gioco, no? Tu alla fine stai sentendo l'opinione di qualcuno che ci sta giocando, si sta giocando nella sua maniera, col suo approccio, non sei tu effettivamente che ci sta giocando, e quindi questa cosa può essere un po' disorientante, ecco. Non la vedo come un ottimo modo per scegliere un gioco, anche se comunque ti fai una buona idea.
Comunque lui, secondo me, sopravvaluti The Lost Crown, nel senso che uscire con una demo non è il massimo, è il minimo che potevano fare. Ti spiego il mio punto di vista. Allora, Prince of Persia sicuramente è forte come nome, ecco, nella storia dei videogiochi, ma non è forte come nome nell'attualità, assolutamente. È un brand un po' morto, no, da questo punto di vista. Un'operazione del genere potrebbe essere assimilabile a un Let's Go Pikachu. Cambi completamente quelle che sono le meccaniche che ti hanno reso quello che sei, fondamentalmente, e devi tirare fuori una parte del gioco. E considera che non l'hanno fatto loro, ma perché è Pokémon. Ed è un altro discorso. Loro si possono permettere di uscire con una roba del genere e dire: Pokémon, tanto vende come il pane in ogni caso. Questo Prince of Persia qua, un fan, che Prince of Persia oggettivamente è diventato divertente con le sabbie del tempo, cioè uno vede un gameplay che è in 2D, dice: ok, perfetto, è una roba che non mi interessa, cioè è un ritorno alle origini da un certo punto di vista.
Male,
cioè,
male, anche perché forse l'80% dei metrovani è così.
Eh sì, ho capito, Ale, ma il discorso è: tu ti sei legato, se no non lo chiamerei Prince of Persia, a un ricordo di quel gioco emotivo.
Ma no, no, non è vero.
Beh, però scusate, ma per quale motivo? E mi riallaccio un po' alle discussioni che avete portato in live con Ace, che tra l'altro salutiamo, di Enciclopedia dei Videogiochi questa settimana. Perché sta funzionando l'onda nostalgica? Perché si vanno a riprendere dei giochi, dei titoli e dei brand del quale, paradossalmente, se una volta c'erano mille idee, queste mille idee non si somigliavano una con l'altra, ma neanche in piccola parte. Oggi tutti i titoli che sono usciti, ma specialmente nell'ultima decade, sono tutti molto molto simili, non voglio dire uguali perché per carità, ma sono tutti molto simili, tutti open map, tutti open world, tutti con componenti RPG, tutti con componenti alla Soul-like. Quindi si sono create delle fettone di giochi dove all'interno di queste fettone i giochi si sono assomigliati un po' tutti, e quindi quando arriva la freccia dal passato, che può essere appunto un Prince of Persia Returno o un altro titolo che diciamo arriva come sempre per la stessa categoria, magari Metroid da un punto di vista di Nintendo, Metroid Dread, perché funziona? Funziona perché paradossalmente ti mette sotto il naso una cosa che tu non vedevi da 20 anni, 30 anni, e te la mette sotto il naso in una formula rivista, più fresca, sicuramente più migliorata e sgrassata di tante piccole problematiche che all'epoca potevano esserci, o di tanti limiti. E funziona per questo motivo. Quindi, secondo me, Prince of Persia, in realtà, io ti dico, io l'avrei preso, per quanto non sia assolutamente un fan del brand, perché ne avrò giocati 2, forse 3 nella mia vita, ma lo avrei preso perché sapevo che sarei andato incontro ad un gioco che va completamente in controtendenza rispetto a tutto quello che c'è in questo momento. E quindi il paradosso sta nel fatto che tu vai nel passato per giocare qualcosa di fresco. Quindi queste operazioni funzionano. Le demo oggi, ripeto, possono funzionare su questi prodotti. Ma ripeto, per me sta il, come dire, il stride il fatto che sono prodotti che venderebbero proprio solo per, come hai detto tu, per il loro nome, e che quindi la demo diventava un esercizio di stile in più. È stata fatta, fantastico, perché magari l'hanno provata anche quelle persone che erano titubanti perché magari non conoscevano il gioco, il genere, eccetera eccetera eccetera, e io faccio i migliori complimenti, i migliori auguri a Ubisoft in questo caso per il gioco che hanno deciso di riportare nei nostri giorni, e di riportarlo anche con una demo che assolutamente, secondo me, gli dà ancora più, come dire, più valore in questo senso, perché dimostra che probabilmente, sicuramente magari è stato molto più facile incapsulare una demo, ma dimostra che non avevano paura di niente.
E comunque anche nel 2024 avete appena sentito la capacità del triangolo di deragliare dall'argomento.
Beh, non è vero, perché probabilmente...
Probabilmente...
On topic, esatto, dai. esatto.
Parliamo quando ci giocheremo, va, tenetevi caldi lì.
Esattamente, però a questo punto, visto che il tempo scorre e insomma purtroppo per fortuna avete capito quelle che sono le nostre posizioni sulle demo, non possiamo non avvicinarci alla chiusura andando un po' a toccare quelle note a Mark Cord che solo noi sappiamo toccare. E volevamo condividere con voi i numeri delle demo della rivista PlayStation Magazine, che per noi hanno significato di più. Tra l'altro, questo grazie al portale crimsonceremony.net, dove c'è tutto l'elenco delle demo uscite nei vari paesi, e andando a sfogliare mi sono accorto che io in realtà ho iniziato molto tardi a comprare le demo, perché ho iniziato a comprarle dalla numero 16 in avanti, quando avevano già il cambio di copertina blu e verde. Quindi quelle precedenti, no, questa cosa me l'ero persa. Però sicuramente il numero della demo alle quali sono più affezionato, vi dico la numero 20, dove all'interno c'era, a parte Red Alert, avevamo Cool Borders 2, Armored Core e Bloody Roar. Questa forse è una delle demo a cui ho giocato di più. Stessa cosa dicasi per la numero 21, dove dentro avevamo Resident Evil 2.
E io invece vado ancora più indietro, perché le mie demo preferite, che mi ricordo ancora oggi, sono, a parte la mitica demo One Start che ho già citato, sono la numero 5 con all'interno appunto Tomb Raider e Pandemonium, un altro gioco in 2D fantastico veramente, e la numero 7, dove all'interno trovavamo Destruction Derby 2 e Broken Sword, che credo veramente sia uno dei migliori punte clicca mai creati.
Tra l'altro era assolutamente particolare vedere che c'erano delle demo che avevano una quantità di giochi di una certa portata, e comunque tanti giochi, finché poi non arrivavano delle demo invece che sapevano che avrebbero spaccato, tipo la demo di Tekken 3, c'era solo Tekken 3 dentro. La prima demo di Tekken 3 c'era solo Tekken 3, poi successivamente Tekken 3 fu ripreso in un'altra demo, ma anni dopo, però in quella release ci fu solo Tekken 3.
Io non vi porto un disco con diverse demo, vi porto invece un disco con una singola prova di un gioco. E questo disco era all'interno della rivista PC Magazine ed era una prova gratuita di 14 giorni per World of Warcraft. Ragazzi, io ho avuto un'infanzia un po' diversa, ma anche quella.
E allora era chiudo io andando a citare la demo che ha cambiato per sempre la vita di tutti i videogiocatori. Perché il 18 febbraio del 98 usciva la demo 18 di PlayStation Magazine, dove oltre Pandemonium 2, oltre Courier Crisis, Frogger e Adidas Power Soccer, all'interno, ragazzi, c'era la demo di Grand Theft Auto. E io direi che con questo possiamo chiudere l'episodio, perché penso che con questo ci siamo detti tutto. Ragazzi, che dire, puntata un po' a marcordo, un po' di lamentele come sempre, ma sicuramente lamentele portate dalla passione per questo incredibile mondo. Detto questo, noi ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Luca,
Lorenzo
e Alessandro.
E salutiamo Roby dalla regia che ci osserva tipo Sauron dall'alto della torre di Mordor.
E visto che non esistono più demo, vi do io un gioco da giocare a colpo sicuro, Palworld.
Mamma mia. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.